evidentemente se ci sono delle domande, ecco, io però, come dire, già subito ne approfitto di questo invito e accogliendo anche in qualche modo la provocazione, diciamo così, di Ernesto, no? Cioè Ernesto ha detto una cosa da un certo punto di vista forse un po' inquietante, però secondo me al contempo interessante, ovvero ha detto ci sono delle cose in comune tra la Lega e, diciamo così, quelle persone che magari questa sera si ritrovano dentro all'XM24 oppure più in generale chi condivide certi percorsi di liberazione, emancipazione, chiamiamole come ci pare. E un altro elemento che mi viene in mente nel momento in cui Ernesto citava la figura di Luca Zaia, ministro dell'agricoltura, ministro che io onestamente non ho seguito molto le sue attività come ministro, cioè nel senso che non è una figura che mi ha mai particolarmente appassionato, cioè. Però quello che a un certo punto mi ha colpito di Zaia è stata la sua battaglia contro gli OGM, che sicuramente, ad esempio per noi, cioè per noi intendo XM24, è stato sicuramente un punto importante, cioè noi in questi anni abbiamo sempre sostenuto l'esperienza dei contadini della Val Samoggia che tutti i giovedì qui vengono a fare il loro mercatino biologico, dove diciamo così quella battaglia contro gli OGM è un tema centrale evidentemente, e Luca Zaia è quello che forse maggiormente si è speso in questa direzione. E questo evidentemente è un elemento un po' inquietante, cioè avere, come dire, come voce politica un personaggio quale Luca Zaia. Al contempo, e qui poi chiederei invece ad Anna di entrare un attimo un po' sul tema anche, cioè ovvero noi molto spesso quando parliamo, io qui parlo, penso ad esempio all'esperienza dell'XM24, ma ci autorappresentiamo come comunità, come comunità. Bene, ugualmente la Lega si autorappresenta come comunità. Ecco, Anna peraltro ha fatto un lavoro proprio su questa idea di comunità della Lega, ecco, per cui volevo capire esattamente, perché siccome trovare degli elementi di condivisione la cosa un po' mi inquieta, ecco, vorrei, come dire, capire dove eventualmente ci smarchiamo da quella cosa che abbiamo visto in particolare nel documentario. E poi, come dire, leggendo il libro che mi ha particolarmente colpito, devo dire, di Ernesto e Sebastiano Canetta, è come dire gli intrecci tra questo potere, questa conquista del potere da parte della Lega e poi al contempo gli intrecci tra economia legale economia illegale, devastazione del territorio e quant'altro, che sicuramente ha nel nord-est un punto, come dire, di visibilità particolarmente evidente. Io adesso qua sembra quasi che faccia, come dire, una sorta di promozione del libro di Legrand, però io devo dire che una rappresentazione tanto efficace del nord-est l'avevo trovata solamente nei romanzi di Massimo Carlotto, cioè che poi peraltro fa anche la prefazione, e secondo me adesso non so come è nata quella roba, cioè la prefazione di Carlotto, però sicuramente il libro di Ernesto e i libri di Massimo Carlotto sono sicuramente in questo momento la migliore rappresentazione narrativa, perché poi io il libro il libro loro l'ho letto proprio con una narrazione del nord-est di questa realtà, che sicuramente ha dei tratti di peculiarità che mi hanno colpito.
Parliamo di comunità. No, beh, la prima cosa da dire è che la Lega si immagina un tipo di comunità escludente, che sembra scontato ma è vero, nel momento in cui chi è dentro dentro, chi è fuori fuori, ed è molto diverso da una comunità come può essere, come ce l'immaginiamo noi, nel senso che comunità, il termine comunità ha sempre un'accezione positiva, in questo caso no, nel senso che la Lega e soprattutto anche i giovani padani eccetera eccetera si immaginano un tipo di comunità naturale che viene da un'appartenenza comune, da una tradizione comune, da radici comuni, che è qualcosa di immaginato fondamentalmente, che non esiste in realtà e che è basata su delle radici ipotetiche, anche un po' inventate, e che in realtà serve per giustificare una serie di, appunto, di politica, come ho detto prima. In realtà questa comunità naturale non è altro che una comunità di interessi. Ovviamente ci devono credere in questa cosa per essere così infervorati, però fondamentalmente ci sono degli obiettivi che la legittimazione che viene dalla parola comunità permette di raggiungere, e questi obiettivi sono molto, molto tangibili, molto, molto reali, e li stanno portando avanti con le varie politiche sull'immigrazione o sul federalismo fiscale, quindi è una comunità funzionale al raggiungimento di qualcosa, ed è per questo che è pericolosa, perché non tutti lo capiscono, e anche se lo capiscono è più importante arrivare a qualcos'altro piuttosto che rendersi conto di quanto un discorso del genere possa essere pericoloso, credo.
Sì, sulla comunità che credo che appunto si possa considerare insomma abbastanza concluso con le cose che stava dicendo Anna. Massimo Carlotto è stato generosissimo nella prefazione, però abbiamo avuto in comune soprattutto una cosa che pochi ricorderanno, soprattutto qui, ma che è sintomatica. Dalla camera blindata dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova spariscono 53 kg di droga che stanno dentro la camera blindata, e quindi come dire, nel posto più sicuro, a proposito di sicurezza, tema che va molto di moda, della nostra città. In realtà non avrebbero dovuto stare lì, perché il nuovo tribunale di Padova, frutto di Tangentopoli come lo stadio, ha la camera che serve per custodire gli stupefacenti sequestrati durante le operazioni antidroga, perché per effettuare tecnicamente l'esame che stabilisce il principio attivo basta una piccolissima quantità. Di questo episodio nessuno ha saputo più nulla, ma soprattutto è stato messo, non so neanche cosa dire, ma insomma non se n'è più parlato, mettiamo così, anche se l'università, il tribunale, le forze dell'ordine, le guardie giurate, c'è un elenco sterminato di persone coinvolte, e l'unico che mi sento di dire non c'entrava assolutamente nulla col furto in sé, che è un dipendente, nel libro raccontiamo anche questa storia, a un certo momento decide di suicidarsi. Quindi è una storia in cui c'è anche il morto. Massimo Carlotto l'ha usata nel Ritorno dell'Alligatore, che è uscito l'anno scorso, però questa cosa qui è sintomatica del Nord-Est, dove possono appunto sparire 53 kg di droga. Ognuno di voi può fare facilmente le moltiplicazioni per arrivare a capire quanto vale un quantitativo di questo genere sul mercato, e quindi tutto quello che ci si può fare, anche se, come dappertutto, quello che conta è la sicurezza, come ci ha spiegato Anna, da questi che arrivano, l'invasione degli immigrati, eccetera, eccetera. Dico questo perché l'altra faccia della medaglia, invece, è Gorgo al Monticano, dove, qui immagino vi ricorderete, sono stati sterminati in modo fuori da qualsiasi parametro i due vecchi custodi di una villa, e lì siamo nell'epoca in cui governa Prodi, scatta il meccanismo della costruzione, almeno nel Veneto, della sicurezza come grimaldello per cementare ulteriormente, chiamiamola, l'ideologia leghista. Sono due facce della stessa medaglia, però su Gorgo al Monticano trovate in internet fiumi di riferimenti, sui 53 kg di droga spariti a Padova neanche uno. Dico questo perché Zaia incarna l'alluvione del Veneto, che a un certo punto, cioè che quando succede sembra quasi una normalità e non guadagna nemmeno quasi un titolo nei telegiornali, e quando poi scatta la chiamiamola rivolta, è Zaia quello che fa la spola tra Venezia e Roma per garantire almeno i primi 300 milioni di finanziamento per i danneggiati. Lo dico perché appunto Zaia sta cominciando ad incarnare quello che vi dicevo prima, insomma, la figura del mediatore tra Venezia e Roma, come si è visto nel caso dell'alluvione. Altre due cose molto velocemente rispetto alle suggestioni proposte. La prima è che a Treviso, paradossalmente, gli artigiani, partite IVA, rivoltosi contro lo Stato, non paghiamo le tasse, sono quelli che si sono messi d'accordo con la Guardia di Finanza, perché adesso il problema sono le aziende trevigiane che usano i cinesi per abbassare i costi di produzione, ma col marchetto griffato. L'altra cosa, l'avete vista tutti in presa diretta, è la cricca della logistica di Arzignano, dove Bunga Bunga e quant'altro era anticipato nei tempi, nei modi, ben prima di quello che adesso tutti noi stiamo assistendo, il che conferma una volta di più, se ce ne fosse bisogno, che a nord-est ci sono degli alambicchi di laboratorio. Finisco dicendo solo una cosa: il PDL, quindi i berlusconiani del Veneto, commissionano all'inizio di quest'anno un sondaggio in vista delle ormai quasi sicure elezioni politiche. Questo sondaggio sancisce Lega al 42% in Veneto, PDL al 18%, quindi più sotto del Partito Democratico, che non sto a raccontarvi cos'è in Veneto, perché basta dire Calearo e abbiamo detto tutto. Questo è il quadro anche in termini di flussi di coscienza, una volta si diceva, no? Ormai se uno non è leghista o chi è già la Lega, non solo in Veneto ma a Nord, è come se fosse nessuno. Li abbiamo gelati tutti.
Volevo sapere, nel senso, la cosa della Lega, Roma ladrona, eccetera, com'è che poi loro superano questa contraddizione col fatto che sono in Parlamento? Cioè, come hanno fatto il passaggio? E come continuano a supportare, cioè, le persone a credere nella Lega nonostante questo controsenso?
Beh, innanzitutto viene spacciata come una cosa utile, nel senso, finché stiamo qua, però ci servono i mezzi, ma noi rimaniamo duri e puri, nel senso, Roma è solo un mezzo per portare la vostra voce da qualche parte. E poi la Lega rimane sia un partito che un movimento, e se la gioca benissimo su questi due piani, nel senso che fa credere ancora di riuscire ad ascoltare la gente, eccetera, eccetera, a livello di dire comunque noi siamo in alleanza con, ma siamo comunque contro. Nel senso, il discorso che mi facevano i giovani padani era: sì, noi stiamo con Berlusconi, ma siamo gli unici che riescono comunque a avere un potere su di lui, mentre tutti gli altri non possono farlo. E allo stesso tempo, comunque, la parte movimentista viene controbilanciata dalla parte del, cioè dal partito che serve, perché comunque la Lega si stacca dal, come si può dire, non è eversiva nel rispetto del sistema, ma è alternativa, ed è quello che va bene agli italiani del nord scontenti di qualcosa, che vogliono cambiare ma non troppo, e quindi insomma riesce a conciliare queste due cose e va benissimo. Se ho risposto, non lo so.
Prima ho sentito appunto che alcuni esponenti alti della Lega hanno avuto trascorsi in formazioni quali CL e cose simili, quindi immagino che magari possano esserci ancora degli strascichi comunque di rapporti e relazioni con, diciamo così, la parte di potere politico della Chiesa. In che modo, cioè, se c'è stata un'analisi da parte vostra, di quali sono le connivenze e le connessioni con tra Lega e in qualche modo il potere politico rappresentato dal Vaticano e quant'altro? Considerando anche quelle che sono le contraddizioni di propositi che entrambe le parti espongono.
È una bella domanda che è un po' complicata, nel senso che, guarda, io ti rispondo per la parte del Veneto, perché, ripeto, Comunione e Liberazione e la Compagnia delle Opere hanno in mente di fare il nuovo Papa con il Patriarca di Venezia, Angelo Scola, e nella loro testa c'è anche il prossimo Premier dopo Berlusconi, che è per l'appunto Formigoni, l'attuale Presidente della Regione Lombardia, non lo dico io, ce l'hanno loro nella loro testa. Solo che la parte lombarda, in tutta sincerità, la posso sintetizzare molto a spanne. In Veneto succede di questo, che Tosi, che adesso fa il sindaco di Verona, ma ha fatto prima il consigliere regionale, tra l'altro quello con il massimo delle preferenze nelle ultime due tornate delle regionali, e ha fatto l'assessore regionale alla sanità, che come tutti sapete vuol dire essere quasi il presidente della regione, visto che il bilancio di ogni regione è oltre il 50%, come dire, assorbito dalla spesa sanitaria, dalla gestione delle ASL. Ecco, Tosi, e questo è certificato, a come portavoce referente alla comunicazione, uno che si chiama Raffaelli, che è un cellino.
A Bologna.
Sì, ecco, quindi se lo conoscete, Key Communication, tutto questo bel giro qua. Connesso direttamente con i nuovi dirigenti della Compagnia delle Opere Veneto, con sede a Verona, che ha praticamente fatto fuori gli storici vecchi cellini del Veneto che facevano tutti base a Padova, per dire Tiozzo, sindaco di Chioggia, che è stato dimesso dalla sua maggioranza, Graziano De Bellini, attualmente presidente del sussidiario.net, eminenza grigia della DCL a Padova e nel Veneto negli ultimi 30 anni, potrei fare un lungo elenco, ma insomma il punto dei punti è semplicemente questo, e andatevelo a vedere e documentatevi, perché è bene che lo facciate anche qui, visto che Bersani è un cellino e quindi il capo del supposto primo partito di opposizione di questo paese è in realtà marchiato anche lui con lo stesso marchio. Il punto è che c'è un consorzio che si chiama Consorzio Stabile, quindi in sigla CONSTA, sono gli stessi che raggruppa una serie di imprese tra cui Mattioli, sono gli stessi che hanno fatto il progetto case all'Aquila, un sacco di stazioni, aeroporti, ferrovie, qualsiasi tipo di, per dirla in modo spiccio, infrastruttura. È roba loro, e sono tutti appalti che sono o statali o regionali o provinciali o comunali, esattamente come tutti i corsi di formazione vengono fatti con i finanziamenti, con i soldi dei finanziamenti europei. Lo dico perché finalmente si può. De Bellini e alcuni altri cellini a Padova sono stati rinviati a giudizio, il che non vuol dire che sono colpevoli, per truffa, proprio per la gestione di alcuni fondi sociali europei sulla formazione. Questo per dire come, almeno dal punto di vista del Veneto, c'è, e lo vedrete sempre di più anche dalle cronache giornalistiche, uno scontro frontale tra Tosi, che incarna quest'anima cellina, perché a Verona si faranno i grandi lavori, le grandi opere, i grandi appalti, e Zaia, che io non è che voglio mettere sull'altare, che viene invece da tutt'altra scuola e che non ha assolutamente questi link che invece ha Tosi con Comunione e Liberazione. Considerate appunto che, e finisco, Venezia, il nostro amico Massimo Cacciari ha fatto il sindaco e ha lasciato in eredità un piano regolatore che riguarda Tessera e non solo il Lido, dove però si sposano perfettamente gli affari di alcune di queste imprese che fanno capo alla Compagnia delle Opere con Marchi, l'aeroporto, Save. È, adesso lo dico banalmente ma non tanto, è il gioco del Monopoli del vero ciclo economico del Nord-Est, che è il ciclo del mattone, cave, cemento, costruzione, immobiliarismo, insomma questo è il giro. E vi ripeto, digitate in internet Consta, Consorzio Stabile, vedete che cosa vi esce. Sono loro, Comunione Liberazione e Compagnia delle Opere. Sede Padova, via Sorio 120. Così mi accusano di avervi dato il bersaglio da colpire.